Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Consultazioni, Draghi ascolta le parti sociali, nostro pieno sostegno al nuovo governo, dice Bonomi di Confindustria, in corso l'audizione coi sindacati. Intanto il Movimento 5 Stelle sospende il voto online della base, Grillo insiste, fare un super ministero della transizione ecologica. Crolla il palaghiaccio di Vipiteno sotto il peso della neve, nessun ferito, l'impianto era chiuso. Infiltrazioni della mafia al nord, operazione della Guardia di Finanza, sequestrati beni e attività per 50 milioni di euro tra Sicilia, Lombardia e Veneto. Calcio, la Juve è la prima finalista di Coppa Italia dopo il pari di ieri con l'Inter, stasera si gioca l'altra semifinale, Atalanta-Napoli. Buongiorno Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata. In primo piano naturalmente anche oggi le consultazioni per la nascita del nuovo governo. Oggi il presidente incaricato incontra le parti sociali. Non è ancora chiaro poi quando Draghi salirà al colle per sciogliere la riserva. Ieri Draghi ha incassato il sì dei principali leader, da Berlusconi a Zingaretti, da Salvini a Grillo, che però, e la notizia è stata confermata poco fa, ha deciso di sospendere il voto della base pentastellata sul piattaforma Rousseau, in attesa che Draghi chiarisca e renda noti i punti del programma politico. Una scelta questa che sembra allungare la strada verso il nuovo esecutivo.
Una pandemia peggio del Covid. Usa una metafora pesante Beppe Grillo per presentare la richiesta al premier incaricato Mario Draghi. Prima di esprimersi sul voto del nuovo esecutivo, il Movimento 5 Stelle vuole garanzie sul Ministero per la Transizione Ecologica. Questo per affrontare le crisi che in 50 anni di economia patogena, spiega Grillo, abbiamo fatto diventare emergenze. Una pandeconomia micidiale in mezzo secolo ha fatto più morti del Covid. Il punto però è anche l'alleanza con la Lega, che sia 5 Stelle e PD vedono negativamente. Un governo di larghe intese rischia di essere debole, così dai Dem Andrea Orlando a 24 Mattino.
Sicuramente non abbiamo caldeggiato sia la presenza della Lega. Se una maggioranza ha grandi contraddizioni al suo interno, governarla è più difficile. Un suo allargamento senza un asse politico preciso rischia di rendere ancora più complicata la navigazione.
Il nodo però resta nei 5 Stelle, voto rimandato su Rousseau fino a quando il premier incaricato Mario Draghi non riferirà pubblicamente quanto detto nel colloquio a Montecitorio. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E ora veniamo, come detto, alle consultazioni. Enti locali, sindacati, ma anche Confindustria, associazioni di categoria e ambientaliste. Nel calendario delle consultazioni di oggi del presidente incaricato Draghi facciamo il punto su tutto questo con Teresa Trillò. Teresa, buongiorno.
Buongiorno Alessio, da questa mattina Draghi, come dicevi tu, ha iniziato le consultazioni con parti sociali, autonomie locali e associazioni ambientaliste per fare il punto sulle emergenze economico e sociali del paese. I primi ad arrivare sono stati i rappresentanti di regioni, comuni e province, ma collaborazione dalle regioni, ha detto il presidente della conferenza delle regioni Stefano Bonaccini. Il presidente dell'ANCI Antonio De Caro ha dato disponibilità dei comuni a utilizzare centri estivi per compensare i ritardi dell'anno scolastico. Sentiamo.
La possibilità, magari attraverso i centri estivi, come abbiamo fatto l'anno scorso, di recuperare un gap dal punto di vista della formazione e della socializzazione, una sorta di ristoro educativo nei confronti dei ragazzi che hanno subito per primi la crisi in questi mesi.
Draghi ha poi incontrato ABI e Confindustria. L'associazione bancaria ha chiesto di non interrompere le misure a sostegno dell'economia produttiva con prestiti garantiti e moratorie varati in questi mesi. Da Confindustria a sostegno convinto a Draghi, c'è molto da fare, dice il presidente Carlo Bonomi, ma sentiamo e poi la linea torna allo studio.
Abbiamo provveduto a informare il presidente Draghi sulle posizioni che Confindustria ha assunto nell'ultimo anno su tutti i maggiori temi che rimangono irrisolti nell'agenda del Paese. Dal piano nazionale di ripresa e resilienza al piano vaccinale, dalla riforma degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive del lavoro alla riforma della pubblica amministrazione e delle sue procedure, dalla necessità di una grande alleanza pubblico-privato per moltiplicare gli investimenti e concentrarli laddove più servono alla ripresa del paese.
Così Bonomi di Confindustria, grazie Teresa Trillò. Dicevamo che è appena iniziato il colloquio con i sindacati nel corso di Effetto Giorno, probabilmente riusciremo a farvi ascoltare le dichiarazioni al termine del colloquio con Draghi. Vaccini subito agli insegnanti, al personale scolastico, tamponi rapidi tra gli studenti, un prolungamento della scuola nel mese di giugno sono alcune delle proposte che il presidente Draghi incaricato avrebbe fatto sulla scuola nel corso dei suoi colloqui. Ne parleremo ancora più avanti nel corso di questa puntata. Si appresta però anche il piano vaccini forse a cambiare con il nuovo governo. Sentiamo.
The battle against the virus is a marathon and not a sprint.
La battaglia contro il virus è una maratona e non uno sprint, dice questa mattina la presidente della Commissione von der Leyen all'Europarlamento, ma ammette che l'Europa è arrivata in ritardo con le autorizzazioni. Siamo stati troppo ottimisti sulla produzione di massa e sulla puntualità delle aziende. L'Europa però sta reagendo, aggiunge, con il meccanismo per le autorizzazioni all'export già operativo e con il progetto comune per monitorare le varianti del virus che partirà la prossima settimana.
We start our new HERA project now against new variants next week.
Arrivano intanto in Italia le prime dosi di AstraZeneca con le quali vaccinare gli under 55 senza patologie nelle categorie lavorative a rischio. La seconda dose, spiega oggi il Ministero della Salute in una circolare, dovrà essere somministrata ad almeno 10 settimane dalla prima, previa nuova verifica medica. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva le regole che governano il Recovery Fund con un'ampia maggioranza, 582 voti favorevoli, 40 contrari e 69 astensioni.
Accordo provvisorio approvato, dichiarazione comune approvata, dichiarazione della Commissione approvata.
Il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, annuncia il sì della plenaria al regolamento sul Recovery Fund, il Recovery and Resilience Facility, che con oltre 670 miliardi su totali 750 aiuterà cittadini e imprese a uscire dalla crisi economica, spiega la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen. Un passo storico, commenta il commissario Paolo Gentiloni, 582 i voti a favore, 40 i no e 69 gli astenuti. A votare sì, come annunciato, anche la Lega dopo la consultazione con il premier incaricato Mario Draghi. Un cambiamento di fronte rispetto all'astensione di un mese fa che mette il partito di Matteo Salvini in contrapposizione con gli alleati di Identità e Democrazia, gruppo euroscettico guidato proprio dalla Lega, dove siedono i tedeschi di Alternative für Deutschland e i francesi del Rassemblement National di Marine Le Pen. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
In Germania il lockdown potrebbe essere prolungato fino al 7, addirittura fino al 14 marzo, lo scrive oggi la Bild Online, lasciando trapelare la discussione che è in corso in vista del vertice tra lo Stato e le regioni, discussione che ci sarà oggi. La Germania, lo ricordiamo, è già in un rigido lockdown a partire dal 16 dicembre. Intanto calano i contagi nel mondo, mentre la missione dell'OMS a Wuhan non chiarisce le origini del virus, sostiene però che non è uscito da un laboratorio cinese. Gli Stati Uniti intanto chiedono il rapporto all'Organizzazione Mondiale della Sanità per farlo analizzare ai suoi esperti.
Prosegue il calo dei nuovi casi di coronavirus a livello globale. La settimana scorsa il bilancio è stato di 3,1 milioni di contagi, il 17% in meno rispetto a quella precedente. Lo ha reso noto l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sottolineando che si tratta del livello più basso dall'ultima settimana di ottobre. Intanto la missione dell'OMS, il team di esperti giunti in Cina il 14 gennaio scorso, è tornata da Wuhan senza aver chiarito l'origine del virus né come si sia trasmesso dagli animali all'uomo, né come abbia raggiunto il capoluogo dell'Hubei dove si è manifestato per la prima volta. Restano dunque molti dubbi sull'emergenza sanitaria che ha colpito finora quasi 107 milioni di persone nel mondo, uccidendone oltre 2,3 milioni. E mentre il Dipartimento di Stato americano accusa la Cina di non essere stata trasparente fino ad ora sulle origini del coronavirus e chiede di avere il rapporto dell'OMS per farlo analizzare dai suoi esperti, il capo del team dell'Organizzazione Mondiale della Sanità esclude l'ipotesi di un errore o di una fuga del virus da un laboratorio cinese. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
La cronaca adesso: 4 arresti a Foggia nell'ambito di un'indagine su presunte tangenti in cambio di servizi da prestare al comune. Tra i fermati c'è anche un consigliere comunale proprio di Foggia. E invece i militari della Guardia di Finanza hanno eseguito oggi un'ordinanza di custodia cautelare per 26 persone indagate, sequestrando beni per oltre 50 milioni di euro ritenuti frutto di investimenti in Sicilia, Lombardia e Veneto della mafia cosiddetta imprenditoriale, dei clan Scalisi e Laudani. Il sequestro interessa ben 17 società e 48 immobili. Ora ci spostiamo a Bolzano per gli sviluppi delle indagini sulla morte dei coniugi Neumeier.
Proseguono anche oggi i tentativi dei sommozzatori dei vigili del fuoco per recuperare nel fiume Adige quello che sembra essere il corpo di un uomo e che potrebbe appartenere a Peter Neumeier. L'insegnante in pensione era scomparso da Bolzano lo scorso 4 gennaio insieme alla moglie Laura Perselli, il cui corpo è stato rinvenuto sabato scorso sempre nell'Adige. Intanto per oggi è atteso il pronunciamento dei giudici sulla richiesta di scarcerazione avanzata dai legali del figlio Benno Neumeier, che è accusato di duplice omicidio e occultamento di cadavere. Se per gli avvocati del giovane non c'è alcun pericolo di fuga o di reiterazione del reato, per il legale della sorella Madè, in caso di revoca, la ragazza sarebbe in pericolo. Un contributo alla risoluzione del giallo dovrebbe arrivare dall'autopsia sul corpo di Laura Perselli. Sul cadavere sarebbero presenti dei segni che potrebbero essere conseguenti a ferite mortali, ma non si può escludere nemmeno l'ipotesi contraria che siano stati cioè provocati accidentalmente dalla lunga permanenza del cadavere nel fiume. Carmelo Salvo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bolzano.
Nessun ferito ma danni enormi questa mattina a Vipiteno, intanto, dove è crollato il tetto del palaghiaccio. Il cedimento con ogni probabilità è stato causato dal peso della neve che in questo inverno sta cadendo abbondantemente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza tutta la zona. Fortunatamente l'impianto era chiuso. È la stessa neve che sta facendo rimandare ancora una volta la partenza dei mondiali di sci di Cortina. Siamo allo sport. E insomma, le notizie riguardano soprattutto il calcio, Carlo, con la serata di ieri e quella che ci attende stasera.
Sì, la serata di ieri, le code della serata di ieri, perché in campo 1-0-0 che promuove la Juve dopo il 2-1 di San Siro, 1-0-0 in una partita non indimenticabile, molto più saporito il contorno, con la disputa verbale che ha visto protagonista Conte, che ha visto protagonista Agnelli, presidente della Juventus, e che vede protagonisti oggi tutti quelli che si divertono con i social, come potrei immaginare. L'altra finalista di Coppa Italia la capiremo questa sera, perché c'è l'Atalanta che riceve il Napoli 0-0 all'andata, e insomma questi i temi del momento, aspettando magari qualche chiarimento in più su quanto è successo ieri sera, chiarimento che potrebbe arrivare anche dal giudice sportivo.
Benissimo, grazie Carlo. Ciao, ti ritroviamo naturalmente dopo il giro delle 14 con tutti convocati. Noi siamo alla prima pausa di oggi per quanto riguarda Effetto Giorno. Torneremo subito dopo le informazioni sul traffico con il segretario della CGIL Scuola, Francesco Sinopoli, per parlare di quella che sembra essere una proposta sul tappeto di Mario Draghi, cioè allungare la scuola nel mese di giugno, forse anche per avere notizie sull'audizione che è in corso proprio in questi minuti da parte dei sindacati con lo stesso Mario Draghi. 349-238-6666 per i vostri messaggi. A tra poco.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi. Consultazioni: il Movimento 5 Stelle sospende il voto online della base. Grillo insiste a fare un super ministero della transizione ecologica. Draghi ascolta le parti sociali oggi. Nostro pieno sostegno, dice Bonomi di Confindustria. In corso l'audizione con i sindacati. Il presidente Anci De Caro dice c'è la disponibilità dei centri estivi per i ristori dopo la pandemia, e sulle scuole aperte a giugno si apre la discussione. Ne parliamo tra poco. Infiltrazioni della mafia al nord, operazione della Guardia di Finanza, sequestrati beni e attività in Sicilia, Lombardia e Veneto. Calcio: la Juve è la prima finalista di Coppa Italia dopo il pari ieri con l'Inter, stasera si gioca l'altra semifinale, Atalanta-Napoli. Minuti. Eccoci di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori. Una giornata, quella di oggi, l'ennesima, diciamo, lungo la strada per la nascita del governo Draghi. Dopo i partiti, dopo il via libera sostanzialmente da parte di tutti i leader, a parte Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, ieri, e con il fiato sospeso, se vogliamo dire così, per il voto online, anch'esso sospeso da parte del Movimento 5 Stelle, sul via libera appunto alla partecipazione al governo Draghi, sono in corso i colloqui con le parti sociali. Questo, diciamo, primo giro di consultazioni sta producendo già alcune notizie che emergono sul fronte vaccini. Per esempio, ci si domanda quanto cambierà il piano vaccini così come lo conosciamo adesso, come lo ha impostato il governo Conte. Vi anticipo che alle 13.30 faremo un punto completo sull'andamento della vaccinazione in Italia. Un'altra notizia che è trapelata riguarda la scuola, con quella che sembra essere una proposta di Draghi, allungare il calendario a tutto il mese di giugno per recuperare i ritardi, che insomma le incompletezze nel svolgimento del programma che si sono accumulati. Ne parliamo con Francesco Sinopoli, segretario della quella che un tempo era la CGIL Scuola, adesso Lavoratori della Conoscenza. Benvenuto, Sinopoli.
Grazie.
Allora, grazie. Intanto con un occhio a Montecitorio, perché se dovesse uscire il suo collega Landini con i colleghi, insomma, CISL, UIL, non so esattamente chi c'è adesso al colloquio con Draghi.
C'è sicuramente il segretario generale e alcuni componenti della segreteria confederale.
Ecco, se dovessero uscire sentiamo subito una dichiarazione, così come poco fa abbiamo sentito Bonomi di Confindustria che ha dichiarato pieno sostegno al governo Draghi. Le chiedo, cosa ne pensate di questa che potrebbe diventare una proposta di allungare il calendario a giugno nella scuola, Sinopoli?
Beh, innanzitutto noi siamo molto contenti che tra le prime indiscrezioni ci siano queste attenzioni per la scuola, perché la scuola in questo lungo anno di Covid ha sofferto anche di una relativa disattenzione da parte del governo. Voglio ricordare che se già nel primo decreto rilancio fossero stati previsti degli investimenti mirati per la ripresa delle attività, probabilmente avremmo fatto meno fatica a settembre, senza considerare poi l'altro tema che mi risulta, sempre dalle indiscrezioni, è stato toccato dal presidente incaricato, della necessità di avere più posti stabili all'inizio dell'anno scolastico, questione che ci ha accompagnato per mesi con, a mio avviso, degli errori che sono stati compiuti. Ma comunque questa è storia.
Sì, sì.
Questa è storia. Sulla necessità di affrontare il tema del recupero degli apprendimenti, problema che noi riconosciamo esistere, ma non allo stesso modo in tutte le scuole, abbiamo detto con chiarezza che per quanto ci riguarda bisogna fare un piano mirato, e cioè l'allungamento dell'anno scolastico di 2 settimane. Poi si tratterebbe fondamentalmente di quello. Non risolve il problema. Dove il problema c'è? La scuola del primo ciclo, la scuola primaria, la scuola dell'infanzia finisce già il 30 giugno, naturalmente, come si sa. La scuola del primo ciclo è stata in presenza quasi in tutta Italia. E questo vale anche per la stragrande maggioranza delle scuole medie.
A macchia di leopardo, Sinopoli. Dobbiamo dirlo, perché Campania e Puglia hanno fatto storia a sé, anche per le primarie.
Poi diciamo alle regioni che poi hanno fatto delle scelte che noi non abbiamo condiviso, per essere chiari. Il problema si pone soprattutto per le secondarie. Allora, noi crediamo che se si discute di recupero degli apprendimenti bisogna fare un piano da ora, che prevede un investimento specifico in cui sono le autonomie scolastiche a fare le loro valutazioni, sulla base anche di quello che i collegi e i docenti riconoscono come essere una necessità o meno. Io penso che bisogna avere fiducia nelle valutazioni della
scuola. Scusi, Sinopoli,
bisogna avere fiducia nelle valutazioni della scuola.
No, lei ha fatto
bisogna discutere di questo,
assolutamente,
ragionare di un piano sul recupero degli apprendimenti. Non penso che la soluzione sia
Mi scusi, per capire.
L'anno scolastico allungato per tutti allo stesso
per
modo.
Capire,
se mi fa finire, si debba fare un piano che probabilmente debba essere anche a più lungo periodo e debba partire da ora. Non credo che quella sia la soluzione, mi sembra una soluzione simbolica a un problema più complesso che va affrontato, però, perché la equivalenza tra didattica a distanza e didattica in presenza per me non c'è mai stata, quindi il tema c'è. Purtroppo quello che non potremo restituire ai nostri studenti è la dimensione della socialità, perché magari appunto sulle discipline possiamo recuperare, su quello no.
Ecco, quello che voglio capire è questo, cioè lei dice, fa una premessa e dice bisogna rispettare l'autonomia scolastica, ci sono situazioni diverse da scuola a scuola, da città a città, da regione a regione, questo mi pare indubbiamente un punto sensato, no? Ma quello che voglio capire è qualora invece si decidesse che un allungamento del calendario fosse tra gli strumenti da utilizzare, perché effettivamente si ritiene che per gli studenti disabili che hanno avuto più difficoltà, per quelli motivati, noi abbiamo notizie, ci sono diverse anche indagini, che una l'ha fatta la comunità di Sant'Egidio sull'abbandono scolastico con didattica a distanza, cioè studenti di cui si sono perse le tracce durante tutto il periodo del lockdown e anche adesso. Si decidesse invece di impegnarci sul mese di giugno, magari anche i primi di luglio, perché nel rispetto dell'autonomia scolastica si decidesse invece di dire sì, serve allungare il calendario, dal punto di vista sindacale, dando stretti, ci sarebbe un'opposizione o ci sarebbe un ragioniamone, facciamolo, siamo d'accordo, eccetera, eccetera?
Ma ho già detto, io penso che bisogna fare una discussione su come si fanno i recuperi degli apprendimenti, proprio perché
a scuola, la proposta è farli a scuola.
Il recupero degli apprendimenti a scuola. Ma si può iniziare anche da subito. Quello che voglio dire è che il problema che esiste non verrà risolto semplicemente dall'allungamento dell'anno scolastico.
Però scusi, farlo da subito, cosa vuol dire? Tenendo presente
che già da subito potremmo fare un piano che prevede anche degli investimenti.
Però scusi Sinopoli, le rifaccio la domanda. Un piano da subito che preveda cosa? Visto che al momento mi sembra inevitabile che la didattica a distanza nelle modalità attuali 50% debba comunque andare avanti, perché il presente lo conosciamo, dobbiamo prevederlo,
ma noi non siamo in grado di prevedere quello che sarà a giugno, ma noi sappiamo però già da adesso, perché chiaramente a febbraio lo sappiamo, quali sono i maggiori ritardi accumulati e dove, ma questo lo sanno innanzitutto le scuole. Quindi noi vogliamo discutere del recupero degli apprendimenti. Io ribadisco, per me la soluzione non è l'allungamento del calendario.
Ma qual è la soluzione allora per la CGIL Scuola?
La soluzione è un piano mirato sul recupero degli apprendimenti.
Da fare come però? Io questo che non capisco è come.
Chiaro? Come? In modo molto semplice.
Mi faccia degli esempi.
Io posso sapere se in una scuola secondaria, per come è andato l'anno scolastico, in una determinata classe, ho un ritardo sugli apprendimenti e sulle discipline in particolare. Posso invece verificare che in un primo ciclo, che è stato prevalentemente o per tutto l'anno in presenza, questo problema non si pone. Allora io dico,
il problema è dove
non
c'è...
è meglio fare una scelta che è mirata rispetto ai problemi dove ci sono? Sì. Perché bisogna mettere in conto poi...
Sì, però non mi ha risposto su come fare laddove si evidenzia che il problema c'è. Questa è la domanda che le sto
investendo
facendo.
Tempo scuola. Mettendo a disposizione risorse, perché serviranno risorse.
Benissimo.
Per investire, so più tempo, ma io questo lo so, noi sappiamo come si fa, perché non sarebbe neanche la prima volta, quindi sappiamo come si fa e le faccio un esempio. Noi abbiamo un problema che il 13 giugno, ed è una delle cose che diremo al presidente incaricato, se vorrà discutere nel merito di questo aspetto, scadranno tutti i contratti dell'organico Covid. Sono gli insegnanti e anche i collaboratori scolastici, ma in questo caso parliamo di apprendimenti, quindi parliamo degli insegnanti che hanno lavorato quest'anno per consentire alle nostre scuole di poter supplire alle loro carenze croniche e affrontare in più la pandemia. Se noi non pensiamo anche, e questa è una delle questioni che porremo, che quell'organico andrà confermato, sapendo che io non credo che basteranno 10 giorni a giugno per risolvere
potrebbe essere un inizio.
Bisogna fare un programma più a lungo termine, iniziando da subito, questo voglio dire.
Va bene, una cosa non esclude l'altra.
Per me la soluzione generalizzata non è quella che risolve i problemi. Invece discutiamo di un programma sul recupero degli apprendimenti, che parte da ora, e le garantisco che in alcuni territori si può già fare. Decidiamo quali sono le risorse che investiamo, pensiamo a come questo organico viene prorogato anche per fare il recupero degli apprendimenti, e ci concentriamo su un altro aspetto che il Presidente del Consiglio incaricato ha richiamato, che è l'apertura dell'anno scolastico, perché poi il primo settembre arriva subito e il primo settembre dovrà essere il momento in cui inizia l'anno scolastico e si continua probabilmente, dove serve, a investire anche sul recupero degli apprendimenti. Noi questo abbiamo detto, facciamo un ragionamento che è di merito, perché il problema lo riconosco da sindacalista e da genitore, e dico però che non è uguale in tutta Italia allo stesso modo.
Grazie Sinopoli, grazie al segretario della CGIL Scuola. Mi sembra di capire che la strada, dal punto di vista, diciamo, di una eventuale trattativa sindacale, sia in salita. Se volete, lo spiraglio, se vogliamo trovare un punto d'incontro, è che l'allungamento di Cesinopoli non basta, è contrario forse addirittura, oppure non basta, ma insomma potrebbe essere inserito in una strategia più ampia. Ciò non toglie, perché non è detto che Draghi invece non abbia in testa proprio, se come molti interlocutori che lo hanno incontrato in questi giorni dicono essere vero, ha in testa un piano molto centrato sulle nuove generazioni e sulla scuola in particolare, quindi probabilmente l'offerta sarà più ampia. Ma io penso che per i sindacati invece questa potrebbe essere un'opportunità, quella di aumentare l'offerta. Si è parlato tanto per esempio anche di scuole aperte fino alle 6 di sera, scuole aperte d'estate con una pausa estiva meno, più corta che non le 12 settimane attuali, 5-6 settimane di vacanza come in altri paesi. A fronte a questo punto sarebbe arrivato il momento, assolutamente sì, di chiedere il giusto adeguamento salariale di stipendio degli insegnanti italiani, che sono tra i meno pagati d'Europa. Però finché, diciamo, il contributo anche in termini proprio di quantità di ore svolgimento del lavoro non è paragonabile a quello che si fa in altri paesi, probabilmente diventa più debole anche la richiesta di avere un adeguamento sindacale. Potrebbe essere questo un momento, punto di domanda, e la buttiamo lì. Allora, fatemi un cenno, Regia. No, saltiamo l'approfondimento che era previsto e andiamo invece a dare il buongiorno al colonnello Gennaro Tramontano del Nucleo Polizia Economico-Finanziaria Guardia di Finanza di Catania. Benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Tramontano, con lei vogliamo notizie su questa operazione che avete fatto, è stata condotta oggi dal termine, come sempre, di lunga inchiesta, Follow the Money. È l'operazione, cioè segui il denaro di chi? Delle mafie che investivano in varie zone d'Italia, Sicilia e forse dalla Sicilia, in particolare verso le attività economiche del nord, Lombardia e Veneto. 50 milioni di euro sequestrati, diverse attività sequestrate. Dove erano investiti principalmente? In che tipo di attività questi soldi della mafia, colonnello?
Allora, sì, l'attività Follow the Money, proprio perché abbiamo seguito il denaro, sono gli investimenti di un clan storicamente radicato in provincia di Catania e che ha investito, per venire alla sua domanda, in attività di carattere economico nel nord Italia, in Lombardia e in Veneto. Queste attività sono operanti nel settore della logistica, dei trasporti e anche della commercializzazione dei prodotti degli idrocarburi, quindi del carburante.
Benzina, benzinai.
Benzina, per intenderci, esatto.
Perché spesso pensiamo, abbiamo l'immagine, l'idea che queste infiltrazioni riguardano attività principalmente commerciali, tipo bar e ristoranti. Invece in questo caso parliamo di settori decisamente diversi. La logistica è un settore molto interstiziale, molto, molto strategico, quindi una penetrazione proprio nei gangli vitali dell'economia, mi viene da dire, del nord. Così?
È così, con riferimento ovviamente all'attività che abbiamo svolto, quindi ovviamente faccio riferimento esclusivamente in questo caso all'attività svolta sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Catania, la Direzione Distrettuale Antimafia, e che ha avuto modo di mettere in luce proprio questo tipo di inserimento nell'attività economica del nord Italia.
Senta, colonnello, un'ultima domanda velocemente, colonnello Tramontano, è questa. I titolari di queste attività subivano questo tipo di infiltrazioni, venivano scelti per un'affiliazione, diciamo, anche in qualche modo volontaria, o erano sotto qualche modo sotto una minaccia, no? Per capire anche il tipo, diciamo, di permeabilità del territorio a questo tipo di...
No, le attività che abbiamo posto in essere per il periodo dell'attività investigativa ha evidenziato che l'organizzazione criminale ha fatto riferimento a prestanome, tant'è vero che le contestazioni che sono state effettuate nei loro confronti sono state quelle di trasferimento fraudolento di valori e con l'aggravante di aver agevolato l'organizzazione criminale.
Grazie colonnello Tramontano, dunque, per queste specifiche su questa importante operazione che ha portato al blocco di alcune attività commerciali che, come avete sentito, erano a pesante infiltrazione di capitali mafiosi. 349-238-6666 per i vostri messaggi. Vi anticipo che al rientro dalla pubblicità faremo un punto, spero completo, sulla vaccinazione in Italia, al via in questi giorni quella per gli ultra ottantenni.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Il Movimento 5 Stelle sospende il voto online della base. Grillo insiste a fare un super ministero della transizione ecologica. Consultazioni Draghi oggi sente le parti sociali. Il nostro pieno sostegno al progetto Draghi, dice Bonomi di Confindustria. Vaccini al via tra gli ultraottantenni. Tra oggi e lunedì prossimo si parte in quasi tutte le regioni. Ne parliamo tra poco con l'assessore del Lazio D'Amato. Crolla il palaghiaccio di Vipiteno sotto il peso della neve, nessun ferito, l'impianto era chiuso. Calcio, la Juve è la prima finalista di Coppa Italia dopo il pari ieri con l'Inter, stasera si gioca l'altra semifinale Atalanta-Napoli. Eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Cari ascoltatori, i vostri messaggi al 349-238-6666. Ci sono diversi messaggi dopo l'intervista con Sinopoli della CGIL sul tema dell'allungamento del calendario scolastico a giugno, che sarebbe una proposta, che potrebbe diventare una proposta del nuovo governo Draghi. Senza voler, diciamo, far scattare quell'automatismo per cui dalla radio di Confindustria ce la prendiamo con la pigrizia dei lavoratori della scuola, non deve essere questa l'impostazione, però automaticamente si creano questi steccati. In ogni caso, i messaggi sono molti. Sinopoli ha parlato mezz'ora senza dire una soluzione, però ha parlato del contratto e va bene, ci sono altri, insomma, un po' su questo tenore. Devo dire che dopo l'intervista con il segretario della CGIL Scuola, la sensazione a domanda diretta 2-3 volte, come fare, se non può darsi che la proposta sia una proposta grezza, quella di voler allungare la scuola a giugno, punto e basta, però allora come recuperare quello che è indubbio che c'è stato un ritardo nella formazione, nella socialità, ma anche nell'istruzione, anche nelle competenze acquisite, soprattutto nelle scuole superiori che sono state ferme a casa gli studenti per molto molto tempo. Allora come farlo se non allungando il calendario? È una proposta grezza, faccia che venga fuori una proposta meno grezza. Devo dire che dopo 5-6 minuti di intervista con Sinopoli, io di proposte adesso me la risentirò all'intervista, magari avevo io un pregiudizio, non ne ho sentite. Alberto Orioli.
Il punto di Alberto Orioli.
Gli incontri di oggi con le parti sociali segnano una continuità con il metodo Ciampi di creazione del consenso, ma lo adattano ai tempi. È rilevante, ad esempio, la presenza delle associazioni ambientaliste, che acquisiscono pari rango delle associazioni tradizionalmente qualificate come rappresentanze dei corpi intermedi, e diventa una sorta di concertazione 4.0. Mario Draghi sta creando una fitta e delicata trama di consensi. Oltre alla complessa conciliazione degli opposti, che è lo sforzo prettamente politico, il presidente incaricato crea una linea di consenso parallela con i portatori di interessi collettivi. Gli sarà utile in un eventuale gioco di sponda futuro per chiarire la portata delle riforme, dei temi concreti e le loro conseguenze nel paese, ben oltre gli slogan, spesso sterili, della propaganda politica. Per Draghi non sarà una novità, da presidente della BCE ha saputo destreggiarsi con grande abilità tra i falchi e le colombe delle banche centrali dell'Eurozona. Anche nel nuovo eventuale governo di salute pubblica ci saranno falchi e colombe, inevitabilmente. L'unica differenza è che i governatori parlano tutti il linguaggio della competenza, le attuali formazioni politiche no.
Alle 13:38 minuti facciamo il punto, come anticipato, sulla vaccinazione. Intanto, cosa succede nel mondo? Israele, lo sapete, è il primo paese per dosi somministrate, il 65% della popolazione. Il motivo di questo primato è che il governo israeliano ha acquistato subito, a prezzi più alti, circa 20 milioni di dosi per 9 milioni di abitanti. Seguono gli Emirati Arabi Uniti con il 43% di persone vaccinate, il Regno Unito con il 19%, gli Stati Uniti con il 13%, l'Italia è l'ottavo paese in questa classifica con il 4,4% di popolazione che ha ricevuto almeno una dose. Siamo davanti a paesi come la Turchia, il Canada, il Brasile, l'Argentina, ma anche la Francia e la Germania. Sono state somministrate in Italia 2.700.000 dosi, 1,9 milioni al personale sociosanitario, su un target iniziale di 1,5 milioni, quindi è stato superato addirittura questo target. Ben 490.000 dosi sono state somministrate a personale non sanitario, la famosa categoria incognita che comprende il personale amministrativo dei luoghi di cura, ma anche ha riguardato il fenomeno dei cosiddetti imbucati, sui quali molte procure stanno indagando. Un fenomeno a macchia di leopardo, si va da regioni meno virtuose forse a questo punto di vista, dove questa categoria rappresenta quasi il 30% delle vaccinazioni, parlo della Campania, della Sicilia e della Lombardia, ad altre regioni come la Toscana, il Lazio e il Trentino, dove la categoria non definita vale poco meno del 8%. Più in ritardo la vaccinazione nelle RSA, 290.000 persone su 500.000. La fase che si sta aprendo in questi giorni riguarda gli over 80, 4 milioni di persone, finora ne sono stati vaccinati 36.000. Le modalità sono diverse da regione a regione, in Trentino Alto Adige, parto da chi è più avanti, le vaccinazioni sono iniziate da una settimana, in Lazio le prenotazioni online sono partite il 1 febbraio ed è iniziata la somministrazione. Alcune regioni iniziano invece oggi, la Campania si è organizzata con una piattaforma web per la prenotazione e appunto le somministrazioni inizieranno tra oggi e lunedì. Il Friuli Venezia Giulia, sempre da oggi sarà possibile prenotarsi per la vaccinazione presso sportelli CUP, ma anche farmacie e call center. E poi ci sono le regioni che devono ancora partire. In Liguria si inizia il 12 febbraio, in Veneto le prenotazioni sono iniziate, le vaccinazioni iniziano il 15 febbraio per gli over 80, il 22 febbraio per gli over 75. Partono lunedì prossimo anche Emilia Romagna, Toscana e Umbria. In Puglia saranno le ASL a contattare gli ultra ottantenni e anche qui si partirà la settimana prossima. La Sicilia invece è la prima regione d'Italia ad avviare il sistema di prenotazione predisposto dalla struttura commissariale con Poste Italiane. Si parte da oggi la prenotazione. Poi ci sono Abruzzo, Marche, Calabria, anche loro con lo stesso sistema. In Piemonte la data per partire è il 21 febbraio. In Lombardia i dettagli del piano vaccinale per gli ultra ottantenni saranno resi noti giovedì prossimo. Ieri il governo ha definito le prossime 6 categorie: chi ha delle patologie di ogni età, e poi la categoria 75-79 anni, 70-75 anni. Ne parliamo con l'assessore Lazio D'Amato, che torna a trovarci. Buongiorno e benvenuto.
Grazie, grazie dell'invito.
Quando iniziano, tanto per dare un riferimento, i settantenni a vaccinarsi in Italia? Così diamo anche un punto di riferimento per questa categoria, D'Amato.
Quando si concluderà gli over 80? Noi nel Lazio presumiamo che concluderemo a fine aprile, stante le dosi a nostra disposizione. Se le dosi dovessero poi aumentare, è ovvio che finiremo prima, perché abbiamo un sistema a fisarmonica che riesce a spostare le prenotazioni, ovviamente avvisando gli utenti per tempo.
Voi come Regione Lazio siete stati tra i primi a partire con gli ultra ottantenni, l'abbiamo appena ricordato. Quanti si sono prenotati e quanti avete già vaccinato, D'Amato?
Allora, le prenotazioni ad oggi sono oltre 240.000 e ne abbiamo vaccinati 34.000, per cui circa l'8%, il 9% della popolazione complessiva, che a livello regionale è 400.000. La macchina sta marciando, c'è una soddisfazione da parte degli utenti, potremmo anche vaccinare di più, ma dipende dal numero delle dosi, perché noi abbiamo un sistema di doppia prenotazione. Quando si prenota la prima e la seconda, per cui c'è la garanzia assoluta che chi si fa la prima somministrazione ha poi la possibilità anche di farsi la seconda, perché è una scorta che noi abbiamo per le seconde dosi.
Faccio un passaggio alla Camera per ascoltare Anna Maria Furlan della CISL, che ha avuto il colloquio con Draghi.
Sanità. Sentiamo. Territoriali con una penuria di investimenti in questo settore davvero drammatico. Quindi la sanità, gli investimenti sulla sanità, sul personale sanitario, sulle professionalità deve essere assolutamente tra le priorità. Sempre nell'emergenza c'è il tema del lavoro. Avete visto i dati, centinaia di migliaia di posti di lavoro meno, soprattutto donne e giovani, per cui abbiamo chiesto che il tema del blocco dei licenziamenti e della proroga della cassa Covid sia assolutamente confermato.
Allora, rientrerei in studio perché immagino che le dichiarazioni di Furlan, ma anche del segretario della CGIL e della CISL andranno avanti ancora per qualche minuto, ve le faremo ascoltare oggi naturalmente nel corso della programmazione. D'Amato, per chiudere, Draghi avrebbe detto ai suoi interlocutori: ci sono buone notizie in arrivo dall'Europa sul fronte vaccini. Lei sa a cosa si riferiva in particolare?
No, ma credo che ci sia una ricontrattazione a livello comunitario per avere un maggior numero di dosi, e se così fosse sicuramente è una buona notizia. Io credo che l'Europa può fare anche un passo in più, ovvero valutare in maniera veloce possibilmente anche l'utilizzo di altri vaccini, e in particolar modo il vaccino russo Sputnik, che ha dato degli ottimi risultati e lo stanno utilizzando in larga parte anche del mondo, in molti paesi, e di recente una recensione importante sul Lancet.
Certo, l'ultima cosa al volo, D'Amato, nella sua regione c'è anche uno degli stabilimenti che già credo stia producendo ad Anagni, AstraZeneca, i vaccini, no? La possibilità invece di estendere ad altre ad altri siti, ad altri stabilimenti la produzione con un contratto firmato con Pfizer eccetera di estensione della produzione extra gli stabilimenti, è secondo lei percorribile?
Sì, è percorribile ed è uno dei punti che noi abbiamo anche posto, perché significa velocizzare da un lato la campagna vaccinale e anche diciamo fare in modo di dare una crescita produttiva al nostro distretto farmaceutico, che è uno dei più importanti in Europa.
Grazie Alessio D'Amato, assessore alla sanità della Regione Lazio, per averci aiutato a fare il punto sulla vaccinazione in Italia. Noi ci fermiamo e tra poco siamo con Effetto Mondo e Giulia Crivelli.